Ci siamo con Marte Sport Live, live appunto da Castel di Sangro, poi più diretto con Antonio Giordano, ovviamente mercato, situazioni di Lozano e Osimhen. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto Gianluca Gifuni che mi ha preceduto, Mario Palligiano in regia, tutti voi all'ascolto e chiaramente coloro che vorranno partecipare a questa trasmissione tramite WhatsApp al 339-666-9990 e chiaramente anche Marte Sport Live, fai auguri al Napoli, 97 anni di vita ed anzi come abbiamo fatto già tramite social vi chiediamo di fare un augurio particolare o vostro semplicemente al Napoli al 339-666-9990, ma anche cari amici di ricordare il momento che vi ha colpito particolarmente di questi 97 anni di vita, oddio, tutti noi quelli che ci ascoltano probabilmente hanno vissuto solo la metà al massimo, e cioè il ricordo più vivo della storia del Napoli secondo le vostre vibrazioni di questo primo agosto 2023. Lo chiediamo anche ad Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno a te, radioascoltatore.
Allora, il momento più emozionante per te del Napoli, di questi 97 anni di storia, nel tuo caso sono li hai vissuti circa 75, insomma.
Qualcuno in più.
Qualcuno in più. No, è il momento più bello, più emozionante, è l'augurio che fai al Napoli.
Ma non è facile trovarne uno.
Vai sul mondo delle emozioni e non della logica.
Sì, no, poi perché onestamente dal punto di vista proprio professionale ce ne sono stati anche negli ultimi tempi. Devo dire che quello del 4 maggio a Udine è forte, perché
certo, eri lì, quindi insomma a maggior ragione, sì. Quindi
rappresenta poi, come dire, una svolta anche epocale. Erano 33 anni che la gente l'aspettava, generazioni intere che non sapevano nulla di uno scudetto, che l'avevano vissuto soltanto nella narrazione, sì. E però ci sono stati poi vari momenti, varie tappe, cioè io anche per esempio la prima Coppa Italia, quella del 2012, ma io parlo sempre di tempi recenti che sono collegabili a queste generazioni, perché altrimenti Maradona batte tutti.
Chiaro, assolutamente.
Mi spiace per gli altri, mi spiace per quelli che verranno.
Ma è chiaro che il 10 maggio, guarda, io dico la mia, il 10 maggio 87 10 maggio, è stata un'emozione mostruosa, avevo 12 anni peraltro io, intanto filo diretto con Antonio Giordano allo 081-63-6363, può partire se volete, così facciamo un ping pong tra me e te. Io devo dire che così come il 10 maggio 87 è stato mostruosamente emozionante con la festa in Napoli, no? Con papà, zii, eccetera, amici, da ragazzino, devo dire che Juve-Napoli 1-3 del novembre dell'86 è stato il momento altissimo di grande emozione, quello nel quale ho capito ma davvero possiamo vincerlo questo scudetto, allora forse, per esempio.
Sì, penso di sì, poi guardo un
6
po'
novembre 86 mi pare.
Sì, tutto riconduce a quelle partite lì che sono le partite più significative,
certo.
Indubbiamente quelle che rappresentano l'emozione più vibrante per la gente, no? Perché
sì,
si portano appresso tante vigilie. Io se ti devo dire sceglimene una, io ti dico lo 0-1 gol di Koulibaly.
Okay, anche un'emozione viva, anche recente. Allora, l'emozione vostra, cari amici, ovviamente con Antonio Giordano parleremo anche di mercato, di Lozano, con la gente che appunto è arrivato, ieri era a Castel di Sangro, e della bella intervista realizzata sul Corriere dello Sport, ve la consigliamo, al capitano, proprio da parte di Antonio, al capitano Giovanni Di Lorenzo. Ma c'è Salvatore per te e per noi, buongiorno Salvatore.
Ciao Dario,
buongiorno.
Dottor Giordano, buongiorno.
Buongiorno Salvatore.
Io avevo una domanda su Osimhen, se
vai,
mi consentite.
Certo.
Allora, stavo ragionando tra me e me, no? E pensavo, ma non conviene venderlo adesso a 190-200 milioni, in modo tale che ti fai una squadra competitiva per i prossimi 3-4 anni, anziché tenerlo, rinnovare, che sicuramente andrà via l'anno prossimo, però dato che i calciatori sono dei beni a deterioramento, magari o purtroppo tu l'anno prossimo puoi venderlo anche alla metà se si infortunia, se magari la stagione non è positiva. Quindi questo è un ragionamento da imprenditore che secondo me De Laurentiis ci sta pensando, ed è un motivo per cui non c'è ancora la fumata bianca del rinnovo, secondo me. Grazie, okay. E vi ascolto alla radio. Okay,
grazie Salvatore. Antonio.
Ma non ci sono neanche 200 milioni.
Infatti l'offerta così alta non è arrivata.
Io penso che se arrivano con 190 milioni la chiuderò subito. Però bisogna che li porti qualcuno che abbia un peso specifico nella storia del calcio, cioè con tutto il rispetto per gli arabi non credo che ben voglia andare a giocare lì. Credo che gli piaccia giocare in Europa e gli piaccia giocare la Champions.
Però in generale non dice difficile, intanto i nostri amici, caro Antonio, sono ipercompetenti, questo amico mi ha corretto, giustamente 9 novembre 86, non 6 novembre 86, Juve-Napoli 1-3, la famosa partita, la presa di Torino, tra l'altro, come ha definita Maurizio Giovanni in uno straordinario racconto. Però ha ragione Salvatore, ammesso che arrivi questa offerta il Napoli farebbe bene a accettarla e a ricostruire o a garantire, oppure Osimhen è talmente importante.
No, io davanti
da tifoso sinceramente penserei di tenerlo a prescindere dai soldi, poi il resto
davanti ai 200 milioni non si ragiona.
Ah beh, certo, quello sicuramente.
Davanti ai 200 milioni penso come Salvatore.
Questo sicuramente sì.
Non c'è, però c'è da aggiungere altro, devi già avere pronto il piano B, Cioè, parte uno arriva un altro. Non puoi fare come con Kim.
Ecco.
Sono passati 3 mesi oramai, più o meno.
Sì.
Cioè, passati la precisione, una quindicina di giorni dal momento in cui è stato ufficializzato al Bayern e almeno 3 mesi da quando si sa che andava via, che sarebbe andato via.
Assolutamente
forse
sì.
Forse due. E quindi il problema potrebbe diventare quello, il problema potrebbe diventare anche un altro. E c'è l'impazzimento del mercato. Mercato
sì.
Totalmente fuori controllo oramai, con dei prezzi che sono tornati ad essere quelli di un'epoca. Pensavamo oramai dimenticata, cioè Højlund è fortissimo, per me ragazzo di potenzialità straordinarie, però 85 milioni
assolutamente milioni. Sono tanti, Højlund
e quindi sì. non so, ecco, il problema potrebbe diventare più questo, cioè eventualmente puoi trovarne un altro, non dico un altro di me, non c'è.
Perché è sempre più difficile acquistare attaccanti che fanno la differenza rispetto ai difensori alla Kim, Antonio. Siamo d'accordo su questo, anche se a me l'assenza di Kim, la mancanza, secondo me si farà sentire, però tu dici un attaccante del livello di Osimhen non c'è in questo momento, a meno delle garanzie che offre, magari diventeranno David e gli altri.
Sì, però non c'è e soprattutto in prospettiva tu devi sapere che se per caso arriva il Sarmataro di turno ricco che ti presenta,
fatto l'esempio sbagliato, vabbè, comunque andiamo avanti,
devi poi avere pronto il Sarmataro di turno centravanti
sì, assolutamente sì. Allora dobbiamo fermarci per un pizzico di pubblicità, Antonio, tra un po' una sorpresa per te, poi ti lascio. A proposito, come va a Castel di Sangro? Perché Antonio Giordano è l'inviato del Corriere dello Sport a Castel di Sangro, grazie a lui capiamo anche che accade, ricordiamo questa mattina nessun allenamento ma squadra
nel pomeriggio.
Esatto, siamo nel pomeriggio, atmosfera giusta in ritiro, poi parliamo anche di Lorenzo. Ovviamente c'è l'entusiasmo e la fame di un anno fa, secondo te, da quello che hai capito?
Sì, no, l'atmosfera è giusta, il posto è sempre bello, tranquillo, è l'ideale per fare il ritiro, anche per dire tra l'altro, fa fresco, e è chiaro che però devi arrivare a una soluzione per il centrale difensivo, almeno per quello, e poi altre cose credo che accadranno, stiamo entrando nel vortice del mercato, cioè fino ad ora hanno scherzato,
ecco.
Questo possiamo dire, ma tutti, non il Napoli.
Sì, tranne il Milan, probabilmente un po' l'Inter. Bakayoko, esterno ala del PSV, piace tantissimo al Napoli, lo dicono in Belgio alcuni media, appunto, dei Paesi Bassi, 20 anni, grande prospetto, in effetti potrebbe essere di Lozano, ammesso che Lozano vada via. Ne parliamo di questo, di Lorenzo e di altro tra pochissimo con Antonio Giordano, 0816363 per intervenire in diretta. Moltissimi messaggi sugli auguri, ma soprattutto il momento più intenso per voi tifosi di questa storia 97enne ormai del Napoli. Scrivetecelo al 339-666-9990.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Andiamo in diretta ai vostri messaggi, questo davvero molto emozionante. Francesco scrive: mio fratello maggiore, gran tifoso del Napoli, morto nel 1985 a 33 anni, all'epoca inizio anni 80, ispettore dei controllori del San Paolo, non ha mai goduto uno scudetto. Faccio auguri a lui e al Napoli. Caro Francesco, ci uniamo a questi auguri, effettivamente. E insomma, invece altri hanno potuto godere di 3 scudetti. Juve-Napoli 1-3, un grande momento anche per me, scrive Antonio. Poi ancora, sono dell'81, ricordo la prima con Maradona al San Paolo, 3-2 alla Fiorentina di Baggio, e il 4-3 del Napoli al San Paolo contro la Lazio. Grande Matador, dopo la partita mi tremavano ancora le gambe. Bene, belli questi momenti emozionanti che non per forza sono legati a successi storici del Napoli, quindi Coppa Italia o soprattutto scudetti. Poi questo amico fa una domanda ad Antonio Giordano, che è ancora con noi, giusto Antonio? Da Castel di Sangro?
Sono qua.
Eccoci qua. È d'accordo con me che sia troppo tardi per sostituire eventualmente Osimhen? A parte il fatto, non vedo validi sostituti. Enzo da Bacoli te lo chiede.
Sì, completamente d'accordo.
Poi questo amico scrive: vorrei dire all'esercito di commercialisti e direttori sportivi che chiamano in trasmissione che i giocatori non si comprano al supermercato dove scegli e porti a casa quello che vuoi. Gli obiettivi, soprattutto se si tratta di giocatori validi, richiedono trattative complesse. Il mercato chiude il 31, no, il primo settembre, ma siamo lì, e le prime 2 giornate non sono contro il Real Madrid. Antonio da Londra, effettivamente anche questo c'è, non è che noi diciamo vabbè, il Napoli prende 180 qua, li mette 40 lì, 50 là, 80 lì. È chiaro che non è proprio così, non è così facile, e non a caso il Napoli non ha ancora chiuso per il difensore.
No, infatti questo è un altro piccolo problema che si risolve poi in fretta, perché insomma, l'anno scorso ci hanno insegnato che non bisogna poi drammatizzare sui tempi di inserimento all'interno della squadra. È accaduto tutto così rapidamente che potrà accadere ancora. Però è chiaro che stai a 17 giorni ormai dall'inizio del campionato. 18.
Eh sì, 18, sabato 19 agosto, Frosinone-Napoli, ore 18:30. Enzo, buongiorno.
Buongiorno e complimenti.
Grazie.
Volevo fare un suggerimento ai tifosi: fate come me, seguite il mercato negli ultimi 2 giorni e adesso state va male.
Ah,
e
poi una domanda, sentendo Radio Marte ovviamente, Enzo, salvaci almeno tu.
No, comprate anche il giornale.
Comprate anche quello dello sport e senti Radio Marte. Va bene, ci troviamo.
Sì. E poi una domanda.
Sì.
Questi, al di là di Osimhen, eccetera, questi i sentimenti muscolari che si stanno verificando, è una questione di preparazione o di preparatori? Vi ascolto per radio.
Grazie Enzo. Domandone, Antonio, a te. Sei svenuto, che succede? Come si
ma
fa?
Ma perché le domande carogne a me?
Ma le domande sono per te, io sono solo il conduttore di questa trasmissione,
no,
non esprimo raramente. No,
a parte il fatto che devo dire, poi sono momenti in cui certe cose succedono e altri in cui...
Sì. No. Però cambiare preparazione potrebbe portare a qualche piccolo problema.
Cambiare preparazione potrebbe aver inciso, potrebbe incidere, certo, ci sono dei metodi nuovi. Allora ci metto anche, come dire, un pizzico di destino che si incrocia, guarda un po' sempre al centrocampo stavolta,
certo.
A parte che Gaetano e Lozano sono infortuni che appartengono
sì.
Al passato, e quindi si sono fermati Mario Rui dopo
Sì, ma lui con la spalla, ti sentiamo un poco male intanto Antonio. Nel frattempo il Napoli fa sapere che per le amichevoli al Patini di Castel di Sangro, quindi anche già domani per Napoli-Girona, sono disponibili 25 posti riservati alle persone diversamente abili, posti collocati nel settore curva sud e accessibili attraverso il varco dedicato collocato in prossimità del passo caraio della tribuna. C'è Antonio per te, Antonio Giordano. Antonio, buongiorno.
Allora, buongiorno, vorrei fare i complimenti a Corbo perché il suo tono di voce è...
Ma Corbo non è al momento con noi però, ieri c'era Antonio Corbo.
Ah, scusa.
C'è Antonio Giordano, non so se è la stessa cosa.
Scusate, Antonio Corbo, Antonio Giordano.
Ci siamo in casa, va bene, vai.
Ok, no, una voce soave, cioè tipo da Discovery. Presente quando vedi un documentario, documentario tipo di natura e altro, è pazzesco perché lui ti fa calare. Ne racconto anche il semplice: se sono andato a fare la spinta, ti fa vivere quel momento, capito?
Beh, questo è un bel complimento, devo dire. Domanda Antonio per Giordano e poi lasciamo parlare Antonio.
Assolutamente.
Vai.
Ecco, chi ti di lui può rispondere con la sua voce soave e narrativa. De Laurentiis, nemmeno abbiamo vinto lo scudetto dopo 33 anni, che quasi, per chi lo ha capito, quando lui stava allo stadio e raccontava la festa a scudetto, quasi era di poco conto e ha innalzato l'asticella in maniera smisurata sulla Champions.
Sì.
Io sono da tifoso ed appassionato di calcio in generale, sono un po' stanco che lui crede che noi abbiamo l'anello al naso. Cioè, tu pesi bene le parole quando parli con noi, che noi a Napoli non siamo stupidi, perché poi dopo già sta facendo i suoi passi indietro, tant'è che Garcia la conferenza stampa era imbarazzato dai piani altisonanti De Laurentiis.
Chiarissimo Antonio, chiarissimo, scusami se ti interrompo perché abbiamo altri ospiti. Antonio, innanzitutto è il futuro Giordano Discovery Channel, eventualmente in futuro per i documentari?
Sì, non mi dispiace, devo dire.
Non è male.
Grazie per i complimenti, per le belle parole. Non so se la cosa abbia fatto piacere a Corbo essere confuso con Giordano. Io lo chiederemo. Con Corbo. E su De Laurentiis potremmo imbastire un dibattito. Ma d'altro canto non è cambiato niente rispetto agli ultimi 19 anni fa, almeno a livello comunicativo, che ci sono delle vie impennate, come direbbe lui, up and down, e dei momenti di grande tranquillità, altri invece abbastanza vibranti. Non credo che ritenga che la gente abbia l'anello al naso, è un livello di presunzione che non posso riconoscere, non sarebbe neanche elegante da parte mia dirla così, perlomeno in sua assenza. Ecco, se proprio devo dire una cosa brutale la dico quando c'è lui, in maniera tale che possa difendersi. Credo che però nel giorno in cui e nel momento in cui il Napoli ha vinto lo scudetto, una certa
euforia c'era, giustamente.
Ma è chiaro, se vinci lo scudetto come fai a non essere euforico?
Sì, indubbiamente, poi lasciarsi andare, tu dici ci può stare, l'importante è che non lo dica, diciamo così, a freddo, che vince la Champions, perché diversamente avrebbe dovuto già acquistare 4-5 calciatori. Nel frattempo però ci ha raggiunto un amico comune, caro Antonio. Oddio, quando io ho detto a questo ospite che c'eri anche tu, era un po' contrariato. Raffaele Sergio, buongiorno.
Ciao a tutti, ciao Antonio, un abbraccio.
Ragazzi, non potete dire che siamo quelli che ci pigliano il caffè la mattina al Gisò. Gisò un po'
Raffaele, ma proprio Giordano ci deve essere. Andrà bene, te lo faccio solo salutare, Raffaele, così evitiamo problemi. Va bene, prima di salutarti, Antonio, al volo, il Napoli ha ancora fame, vorrei giocare le gare col Milan. Sono i due concetti un po' più interessanti, tra i tanti, per carità, espressi a Di Lorenzo nella tua intervista?
No, mi è piaciuta questa espressione qui, cioè di vincere non si è mai stancato.
Che è importante, devo dire, poi bisogna dimostrarlo.
Non sono stanchi neanche loro, ovviamente, ci mancherebbe, anche perché, insomma, semmai mi direbbe qualcuno l'appetito più grande, bisogna che dalla società arrivino adesso delle risposte.
È vero. Un abbraccio e buon pranzo a Castel di Sangro, Antonio.
Salutatemi Raffaele.
Poi Raffaele, il caffè glielo offri altro.
Ciao.
Raffaele, con te volevo parlare. Raffaele Sergio, ex azzurro, scuola calcio, Raffaele Sergio, eccetera, allenatore. Del momento del Napoli, se secondo te A è in ritardo sul mercato e B se Inter e Milan in particolare, perché l'Inter ha perso molti calciatori obiettivamente, si è riavvicinato in maniera sostanziale agli azzurri con questi acquisti.
Ma io credo che il Napoli sia in linea con i programmi. Io penso che in questo momento un po' tutte le squadre italiane stanno un po' indietro sotto certi aspetti. Già il fatto che il Napoli ha perso pochissimi calciatori già è un dato di fatto importante. Io ho paura di questo mercato arabo dove potrebbe portare via Osimhen, perché poi il succo gira tutto intorno a questo giocatore. Il Napoli ha perso Kim, che il Bayern poi ha pagato anche molto bene, e deve sostituire Kim sotto certi aspetti, però il resto è rimasto un attimino invariato. Ha preso un allenatore che secondo me è gradito anche alla squadra, credo. E quindi credo che il Napoli in questo momento, dico, se non perde Osimhen, è la squadra da battere. Quindi,
con tutto, diciamo, l'addio di Kim, con anche il discorso del rinforzo, insomma, il Milan, la Juventus stessa che sta lavorando, l'Inter, il Napoli resta avanti.
Tutti in questo momento, secondo me, il Napoli è un passo avanti. Le altre squadre le vedo molto in difficoltà, l'Inter si è indebolita, quello che vedo è un attimino più concreto sul mercato, il Milan che sta facendo, secondo me, a questi giovani, a questi, secondo me, potenzialmente... anche potenzialmente di ottima prospettiva. È l'unica squadra che in questo momento vedo, secondo me, che si sta mettendo bene sotto l'aspetto del mercato. Poi il resto in questo momento vedo squadre in difficoltà.
Sta seguendo una logica, diciamo, il Milan,
sia a livello tecnico.
Raffaele, ti chiedo anche da allenatore, chiaro che è importante quando tu senti e leggi che Di Lorenzo dica abbiamo ancora fame, non ci siamo seduti, anche Raspadori in intervista al Mattino ha detto la stessa cosa, però forse ancora più importante che l'allenatore pare, poi vedremo in campo e vedremo nel corso della stagione, sia entrato nel modo giusto nello spogliatoio, perché insomma la squadra che ha vinto lo scudetto in unione simbiotica con Spalletti è chiaro che potrebbe o avrebbe potuto avere dei problemi con il nuovo allenatore.
Ma io vedo una persona che è entrata in punta dei piedi, secondo me con grande rispetto, con grande, sa benissimo di avere una squadra forte in mano, sta cercando di portare anche le sue idee con una certa educazione. E poi credo che il gruppo Napoli sia un gruppo di ragazzi, a cominciare dal capitano, una persona secondo me molto molto intelligente, molto equilibrata, e riesce a dare un contributo secondo me positivo anche al nuovo arrivo dell'allenatore. Non a caso De Laurentiis, che è un volpone sotto certi aspetti, ha fatto il contratto per altri 5 anni. Secondo me Napoli sotto questo aspetto ha messo una persona dentro di grande persona, secondo me, e ha messo una persona molto equilibrata e di grande personalità,
come quindi, appunto, Giovanni Lorenzo. Sul difensore, Raffaele, è in ritardo il Napoli?
No, è in ritardo, e non è che ci sono grandissimi difensori in giro, non è facile nemmeno trovarli sotto certi aspetti, però diamo fiducia a un presidente che comunque sia negli ultimi anni a una società dove ha sbagliato poco negli ultimi anni. Io penso che il mercato è ancora lungo, non bisogna andare di fretta, e sicuramente dal cilindro sicuramente troverà qualcosa di importante.
Raffaele, grazie, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, ciao Dario.
Grazie a Raffaele e Sergio. Tra l'altro oggi, 1° agosto, è innanzitutto, se non esclusivamente, il compleanno del Napoli, per carità, tanti messaggi che arrivano ancora al 339-666-9990, e tra un po' ne parleremo con due grandi protagonisti della storia del Napoli su due punti di vista differenti, però insomma nel 2021, 1° agosto, Tamberi e Jacobs ci fecero emozionare in modo clamoroso con 2 ore in 20 minuti, oltre al fatto di aver vinto 2 ore, ma poi insieme con l'abbraccio anche sulla pista d'atletica dopo la vittoria di Jacobs nei 100 metri, davvero è un ricordo indelebile. Tra un po' i vostri messaggi, tra un po', ragazzi, parliamo anche, andiamo anche in Arabia Saudita per capire come procede il mercato lì e come e quanto dobbiamo preoccuparci per l'eventuale rilancio dell'Al Hilal per Osimhen, offerte anche più concretamente da presentare al Napoli. Speriamo di no, però ne parliamo con un esperto di calcio arabo, un agente, un direttore sportivo italiano che è lì, italo-svizzero che è lì, e ne parleremo insieme anche con i vostri messaggi. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Allora, siamo tornati in diretta, i vostri messaggi. Questo amico scrive a proposito dei ricordi, emozioni più belle dal vivo, sia promozione dalla C alla B con vittoria sul Perugia, sia Napoli 3 gol Cavani, Napoli-Juve 3 gol Cavani, da casa il gol scudetto ad Udine e 5-2 Juve quest'anno. Beh, indubbiamente, non c'è dubbio, insomma, la vittoria sulla Juventus, le vittorie sulla Juventus sono andate sempre godere in qualche modo. Sergio da Casalnuovo scrive: tantissimi auguri alla nostra società Calcio Napoli per i suoi 97 anni. anni, oggi 1 agosto, vi dico che al 1 agosto 2024 stiamo parlando del quarto scudetto. Beh, speriamo, caro Sergio. Intanto, chi ha raccontato in modo mirabile, da fuori classe della scrittura, qual è? Tante cose, la storia del Napoli con vari libri meravigliosi che ancora oggi consulto, ma ancora oggi su Corriere dello Sport e su altre, su Roma anche, continua a raccontare le gesta azzurre, il maestro Mimmo Caratelli. Ciao Mimmo, buongiorno.
Ciao Dario, saluto a tutti.
E saluto anche una delle bandiere del Napoli, della storia del Napoli, Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe,
ciao,
buongiorno.
Dario, ciao direttore.
Capitano,
un abbraccio a Mary.
Grazie,
un abbraccio alla signora anche da parte mia. Caro Mimmo, parto da te, e tu ne raccontate tante in modo mirabile sempre. Io consiglio ai giovani aspiranti giornalisti, ma anche ai tifosi, di leggere i libri di Mimmo Caratelli o anche gli articoli. Detto questo, Mimmo, il momento personale più emozionante, quindi sull'onda delle emozioni, non sull'onda dell'importanza, della storia del Napoli.
Il 3-1 a Torino contro la Juve per lo scudetto con Maradona.
9 novembre 86, lo stesso mio, lo
poi,
sai.
Poi con cannonieri incredibili, cioè Ferrari o Colpicine, segnavano...
Direttore, il gol in fuorigioco ci hanno dato pure.
Sì, il gol in fuorigioco, sì.
3-1,
sì. Eravamo troppo poco. Era successo un miracolo proprio.
A Torino, contro la Juve di Gianni Agnelli.
Il massimo.
Il massimo, effettivamente. Miracolo che solo il Messia Diego poteva compiere, evidentemente. Peppe, per te qual è il momento più emozionante? Ricordiamo 16, se non vado errato, stagioni nel Napoli per il grande Peppe Bruscolotti.
Sono due, questo che ha citato il direttore, e poi chiaramente quando abbiamo tagliato il nastro, quindi la famosa
10 maggio 86.
10 maggio, cioè. E quello poi ha chiuso un po' tutto, tutta la mia storia, la mia carriera, quindi puoi immaginare cosa è successo.
Assolutamente.
Un protagonista, Peppe, soprattutto grande amico di Maradona, grande amico di Maradona. Mi ricordo Mary che aveva inventato il Mary Club nella loro casa, dove c'era praticamente una stanza con live fidelity, cioè c'era la tecnologia avanzata della musica, e lì si ballava dopo che Mary preparava la pasta e patate di cui era ghiotto Maradona, e sono stato ghiotto anch'io.
Insomma, pasta e patate fatte in un certo modo siamo ghiotti tutti, secondo me.
Quindi, sì, senza parola.
Certo. Azzeccata però, azzeccata.
Sì, azzeccata.
Bellissimo, caro Mimmo e caro Beppe. Invece l'augurio che fai al Napoli, Beppe, oltre per i 97 anni, evidentemente. Brusco,
beh,
Beppe,
giovane.
È giovane.
Complimenti. Dopo tanti anni continua a vincere, quindi dire che c'è possibilità ancora, insomma, di arricchire ancora il palmare.
È vero, perché poi l'appetito...
Momenti belli, perché veramente, insomma, sì, sono passati tanti anni, però comunque è entrata nella storia per vari motivi, insomma, quindi quest'anno pure tanti traguardi conseguiti, il modo come l'ha vinto. E io sono stato il primo, chiaramente, l'emozione è grandissima, perché dopo tanti anni il primo, sai, come il primo figlio.
Primo amore.
Non si scorda mai.
Ero maestro, è chiaro che...
Ma era un'altra epoca, eravamo dei romantici, il gioco era bellezza, Diego era felicità, adesso è tutto più, come dire, asettico, insomma, più tecnico, più pieno di computer. 7-8 persone con l'allenatore che preparano le partite. Allora c'era un allenatore soltanto, un vice, e poi c'era Diego, e poi c'era il capitano Bruscolotti.
Sì, altri tempi proprio. L'augurio che si può fare, Mimmo, a questo Napoli, chiaramente sarebbe facile dire di ripetersi, però insomma, qual è quello che fai tu, intendi fare tu?
Ma io voglio fare gli auguri per questi 97 anni e accumularli ai 92 dell'ingegnere Ferlaini, il quale si è prodotto in casa in una rovesciata acrobatica, evidentemente sogna ancora di giocare a pallone, si è fatto male al naso. Quindi auguri ad entrambi.
Auguri all'ingegnere, abbiamo già detto, abbiamo già fatto, sappiamo che sta benino. Tra l'altro la rovesciata è proprio, a parte la battuta divertentissima, ci sta proprio, perché lui ha indossato la mascherina alla Osimhen, quindi è centravanti ancora l'ingegnere.
Ingegnere che poi giocava anche a pallone, fu squalificato a vita, poi fu graziato perché
non so, mi sembra un europeo, mi pare, quindi tolsero tutte le squalifiche a vita e potete fare poi il presidente. Giocava, mi pare, nella squadra del Vasto con Ciccio Degni, se non mi sbaglio.
Grande Ciccio,
grande giornalista.
Grande Ciccio Degni, che ricordiamo con grande commozione. Peppe è ingegnere, è un po' diverso da De Laurentiis, ma dopo che l'ingegnere ha vinto lo scudetto ne ha voluto vincere un altro, no? Chiaramente De Laurentiis per te ha assaporato la gioia della vittoria fino in fondo, cosa significa vincere?
Credo che si è reso conto, dopo aver conseguito questo successo, di quello che diceva prima, perché noi ricordiamo benissimo, diceva che serve vincere per poi procedere, indebitarsi.
Esatto, esatto.
Invece è stato tutto l'opposto, perché grande gioia, grandi movimenti, grandi introiti. E quindi, come vedi, chiaramente ha provato gusto adesso, perché ha riscoperto un'altra situazione, insomma, a suo favore. Chiaramente accompagnata dalle sue capacità, perché comunque è uno che vede lontano, e quindi chiaramente certe cose oggi si possono fare, ieri no. E quindi, però, insomma, vive i tempi, e quindi è uno che guarda lontano, e quindi tutta questa evoluzione l'ha abbracciata bene, insomma.
Sì, da grande,
parlano chiaro.
Un grande presidente dei tempi moderni e un amante tradito, perché è stato tradito da Spalletti, da Giuntoli, da Formisano, da Sinatti, ma non è la prima volta.
Da Kim anche.
No, vabbè, Kim è stato un affare, ma
fu tradito anche l'affare, bravo.
Fu tradito anche in passato da Mazzarri, che se ne andò, da Benitez. Insomma, un grande presidente, ma amante tradito.
Amante tradito, è vero, però siamo un po' in ritardo, tornando al discorso molto più, come dire, di questi giorni del mercato. È un po' in ritardo il Napoli, Peppe, poi anche con Mimmo, sulla sostituzione di Kim. Che dici, capitano?
Pronto?
Sì, sì, no, con te, con te.
Un attimo, scusami.
No, dicevo, è un po' in ritardo il Napoli sulla sostituzione di Kim?
Ma senti, lo sai che sono delle strategie, poi quando è un acquisto specifico, è un mirato, quindi sai, sei alla ricerca di un difensore, come si è vociferato subito, è chiaro che tutte le società, insomma, cercano di speculare il più possibile. È chiaro che il presente sta tirando molto, perché poi ormai si avvicina al campionato, quindi chi arriva, bisogna pure di avere una certa conoscenza con i compagni di reparto. L'unico handicap può essere questo, però se prende il fenomeno.
Beh, però insomma mancano 18 giorni inizio il campionato.
È difficile trovare un difensore come lo vuole il Napoli dopo Koulibaly e dopo Kim. E ci vorrebbe un difensore che abbia
Kim e Koulibaly, direttore.
Ecco. Sì, insomma,
il ragazzo è stato nettamente superiore lì.
Superiore, senz'altro. Vabbè, Koulibaly era un po' in discesa, sì. Poi Koulibaly scherzava troppo col pallone, invece Kim era uno freddo, concretissimo. Sì. E quindi bisognerebbe trovare un difensore, io non li conosco questi di oggi, che abbia la personalità di Albiol e la forza di Bruscolotti, non è che si trovano facilmente, no? Poi costano anche parecchio. Io credo che spendere dei soldi per un difensore che sia di poco superiore a quelli che abbiamo non vale la pena.
L'ultima che vi faccio, cari amici, perché posso considerarvi tali, spero, è su questa cosa della rabbia, no? Perché tra un po' ne parleremo, ma si temi questa situazione, caro Peppe, della rabbia?
Ah, le tentazioni sono tante, perché tanti soldi, puoi capire, qua non è che si parla di 1 milione, 2 milioni, qua sono decine di milioni, quindi... E quindi chiaramente a tanti possono far gol, e quindi non è da scattare niente, perché poi è una situazione che ti possono portare tutto l'amore e l'affetto, però ma quando sono tanti, dove possono vivere tante generazioni, insomma, non lo so.
Pensate invece alla rabbia dei giocatori dei tempi di Bruscolotti, che prendevano spiccio di coppa da quelli di oggi.
La rabbia, fantastica, fuori classe, maestro. La rabbia. Però Mimmo, in effetti pensavamo che eravamo arrivati al picco del calcio business, no? Ormai calciatori aziende, tutta una serie di cose, invece no, c'è la rabbia che è una frontiera ulteriore.
però la strada è quella di De Laurentiis, è un po' anche quella di Lotito, cioè pensare al bilancio, tenere la società sempre in piedi, pagare puntualmente, concederci gli acquisti perché il bilancio lo consente, perché noi sai una volta prendevamo giocatori eccezionali, Sergio Romani per esempio, però poi finivamo male, avevamo i bilanci in rosso, anche dopo Maradona siamo falliti. Questa è una conduzione diversa, più fredda magari, meno romantica, meno passionale, però molto molto intelligente.
Ma ci sono pure tanti soldi, direttore, diciamo.
Lo so, e non lo dire con questa nostalgia.
Con la rabbia, no la rabbia.
Sì, con la rabbia.
Mimmo, grazie, un abbraccio forte,
grazie.
Maestro, alla prossima.
Un abbraccio a Peppe e a Mary, ciao.
Un abbraccio grandissimo anche al grande capitano Peppe Bruscolotti, un abbraccio.
Grazie anche a te. Ciao.
Un abbraccio forte, auguri, auguri. Capitano, perché il compleanno del Napoli è anche il tuo compleanno in qualche modo. I vostri messaggi, questo amico dice: dopo 10 anni di stadio interrottamente venne una giornata di sole il 10 maggio 87. Auguri, amore mio, Gino d'Aversa. Effettivamente quella data è inscalfibile. Chiaro, c'è il 4 maggio 2023 che è altrettanto straordinaria. Il primo storico scudetto, è chiaro che in molti di noi e di voi non si scorda assolutamente. Vincenzo scrive, poi andiamo a pubblicità. Ciao a tutti, ricordo con emozione la partita con il Lecce, il salvataggio di Grava sulla linea e il gol del Matador praticamente da centrocampo. Effettivamente è stata una bella cosa, fantastica, soprattutto per i giovani tifosi. Ci fermiamo, pubblicità, tra poco andiamo di rotta sull'Arabia Saudita, no l'Arabia ma l'apostrofo Arabia, tra poco
Marte Spotlight.
Napoli
Marte Spotlight.
Eccoci tornati in diretta a parte finale di Marte Sport Live con i vostri messaggi, ma non solo. In questo senso, questo amico scrive: se Coppa Miners va al Milan, i rossoneri ci sono superiori. Secondo voi, Peppe ha pronunziata, ma non mi sembra che il Milan stia trattando e possa permettersi altri 40 milioni per Coppa Miners. Poi, insomma, non so che notizie hai. Ma io non ho di queste notizie, evidentemente. Poi un po' di messaggi ancora anche di mercato. Questo amico, per esempio, scrive Jonathan David, un giocatore forte. Poi c'è un messaggio vocale che non riesco a leggere. Invece ancora messaggi di auguri. Gli anni di Maradona, ero piccolo, avevo 9 anni, nel 87, li ho vissuti con la gioia di un bambino. I 3 minuti finali delle gare di Udine del 4 maggio sono state un'emozione incredibile. La sensazione più forte, però, il gol di Koulibaly con la Juve e il pensiero di Gaetano. Però avevamo detto che avremmo parlato di calcio arabo e non solo. Lo facciamo con grandissimo piacere con un agente, dirigente sportivo molto importante, che è diventato direttore sportivo dell'Al-Fateh ed è stato anche consulente del ministro dello sport in Arabia Saudita. Un grande piacere, accolgo Nicola Innocentin. Buongiorno Nicola.
Buongiorno a voi.
E grazie e complimenti per questo incarico nuovo e questi incarichi che ha avuto negli ultimi anni nel calcio arabo e non solo, a livello internazionale molto importanti.
Ti ringrazio. Faccio una precisazione che ad oggi la figura del direttore sportivo in Arabia Saudita non c'è, quindi opero come consulente di mercato.
Okay.
Perché ovviamente ogni paese regola la, certo, diciamo, la figura professionale in un modo diverso. Loro si stanno strutturando e quindi ancora questa figura non c'è. Però avendo fatto da consulente per il Ministero dello Sport, ho deciso di affiancarmi come consulente con un club in particolare che è l'Al-Fateh, e quindi vediamo questa avventura dove ci porterà.
Tanto da queste parti, come in tutta Europa, si guarda l'Arabia Saudita con rispetto ma con grande timore, anche qui a Napoli, per le voci, come potrei immaginare, Nicola, su Lozano, Zielinski ed ora su Osimhen, sono un po' preoccupati i tifosi del Napoli.
Beh, sai, il timore può derivare dalle 4 squadre, 2 di Jeddah e 2 di Riyadh, che sono state acquisite dal PIF, no? Dal, sì, Public Investment Fund, che ha risorse veramente limitate, e quindi se puntano, diciamo, il mirino da qualche parte, diventa difficile per tutti trattenere i giocatori. Tuttavia, se posso tranquillizzare i tifosi napoletani, credo che le cartucce le abbiano più o meno sparate tutte quelle che avevano a disposizione numericamente, perché ogni squadra può tesserare un massimo di 8 stranieri, e adesso queste squadre si trovano addirittura col problema di smaltire dei giocatori stranieri che avevano già in rosa, quindi non credo che vadano avanti per tanto a prendere a destra e a sinistra giocatori. Credo che ormai l'ondata più grossa sia passata.
Quindi non ti risulta dal tuo punto di osservazione un'offerta, un pressing dell'Ali Hall su Osimhen, per esempio?
Ma sai, potrebbe esserci l'interesse. Il problema è che poi la Saudi Pro League pone dei veti, perché dice: ok, prima risolvete i problemi numericamente che avete all'interno, no, delle rose, dopodiché ne riparliamo, perché tutti i giocatori che vogliono essere, che diciamo che le squadre vogliono contrattualizzare, devono passare un vaglio per la Saudi Pro League, quindi deve esserci l'approvazione della Saudi Pro League. Se quando tu fai la richiesta la Saudi Pro League ti dice no, guarda, hai già troppi stranieri, il discorso si finisce lì. Poi ecco, non nego che magari l'interesse ci possa essere stato per alcuni giocatori, magari non tanto da parte dei club direttamente, ma da parte di intermediari che cercano, no, di, certo, di costruire l'operazione. Ecco, questo potrebbe essere il caso, perché è un caso abbastanza frequente a cui ho assistito in queste ultime settimane.
Quindi più intermediari che spingono, anche se poi l'Al Hilal appunto ha Koulibaly, Ruben Neves, Marega, Matheus Pereira, Malcolm anche, quindi tanti stranieri, diventa complicato. Milinkovic Savic ovviamente.
Se sono più di 8, già capisci che torniamo al discorso che ti facevo prima, che non credo sia possibile, no, che appena preso un giocatore lo vogliano liberare.
Sono proprio otto.
Esatto. Quindi so che Jorge Jesus, quando è stato nominato allenatore, non era particolarmente felice del fatto che i giocatori che erano già stati contrattualizzati fossero stati contrattualizzati senza attendere la sua nomina, no? Mm-hmm. E quindi non, diciamo, il rapporto è partito un po' non nel modo migliore, no? Cosa che invece noi non abbiamo fatto, perché finché non abbiamo preso Bilic come allenatore non è stato fatto nulla.
Al-Fateh, che ha De Nayer, l'ultimo acquistato, no? Poi Teio e anche altri giocatori stranieri interessantissimi. Il calcio saudita, Nicola, intanto questa notizia, questa cosa che si sta dicendo renderà molto più tranquilli i nostri ascoltatori e tifosi del Napoli, quindi hai acquisito ulteriori consensi da queste parti. No, battute a parte, ti chiedo: il calcio dell'Arabia Saudita ha un progetto a lungo raggio? Perché si dice sempre: ok, adesso hanno insomma potenzialità e finanziamenti illimitati, fondi illimitati, ma non è che poi succede come la Cina, che fanno marcia indietro come prima, come è successo?
Ma secondo me c'è una grande differenza tra la Cina e quello che sta succedendo in Arabia Saudita, perché la Cina, diciamo, era partita in quarta, ma senza un polo centrale che coordinava tutto il movimento, no? Invece in Arabia Saudita si è costituita in maniera molto definita e organizzata la Saudi Pro League, sì, che ha posto delle regole abbastanza simili a quelle della Major League Soccer americana, no? Mm-hmm. Quindi per quello ti dicevo che tu non puoi spendere di più di quello che hai come budget a disposizione. Poi ovvio che se quelle quattro hanno un budget illimitato, il limite diventa numerico, non economico, come vi, certo, dicevo prima.
Certo.
Okay? Però adesso c'è un controllo molto stretto sulle operazioni che vengono fatte, e già hanno comunicato che l'idea è quella di aumentare da 8 a magari 10 il numero degli stranieri, però quei 3 ulteriori devono essere under 23, perché hanno pensato, e secondo me a ragion veduta, di attirare non solo giocatori oltre trentenni, ma giovani, perché a quel punto su 18 squadre, se tu moltiplichi per i 3 under 23, si va a creare anche un pool di giovani interessanti che non solo i tifosi, ma gli addetti ai lavori potrebbero avere interesse di valutare.
Certo, perché l'obiettivo, correggimi se sbaglio, è quello di crescere come league, diventare a livello di quelle prime europee, anche in vista di un possibile mondiale da quelle parti, sì, nel 2034, credo, adesso non mi ricordo.
Sì, quindi 2030.
Dal 2030 addirittura, quindi anche un poco prima. quello è l'obiettivo, quindi reggerà questo sistema almeno come interesse, intendo, poi vedremo il campo cosa dirà, sino almeno al 2030, quindi ci sarà ancora da preoccuparsi per le offerte.
Sì, 2030 per loro è una data più che legata a un discorso di mondiale, è una data importante perché avranno l'Expo 2030, che diventerà un momento in cui diciamo vogliono arrivare pronti per farsi conoscere dal mondo, e quindi hanno visto nello sport un amplificatore importante, no, di qualsiasi messaggio si voglia diffondere, perché con Ronaldo hanno visto quanta attenzione hanno ricevuto. A quel punto non potevano più fare un passo indietro, perché hanno detto cavolo, con Ronaldo veramente tutti hanno iniziato a guardare all'Arabia Saudita, e continuiamo, no? Non facciamo un passo indietro o rallentiamo. E quindi quest'anno veramente hanno fatto delle operazioni incredibili, e sicuramente oggi si può guardare con interesse all'Arabia Saudita.
L'ultima, o una delle ultime, ti ringraziando davvero per questa chiacchierata, e qualcuno diceva, ho letto anche altri consulenti che dicevano ok, sì, il calcio arabo ha grandissime potenzialità, stadi bellissimi, però fa un po' troppo caldo, ci si allena di sera, potrebbe non avere un futuro in questo senso, perché i calciatori potrebbero stancarsi questa vita al netto poi di ingaggi faraonici. È così o sono cose sbagliate?
Ovviamente la componente climatica gioca un ruolo importantissimo, tant'è che è vero che ci si allena di sera, no?
Sì.
Però vedo che diciamo dopo un po' gli atleti si abituano, ed è una cosa gestibile, è una cosa gestibile. È ovvio che se vai in Arabia Saudita non puoi andarci al 100% col mindset europeo, perché certo, non fai certo. le doppie sedute, anche se si tende adesso a farle sempre di meno, cioè ti alleni ad orari diversi, però una volta compreso quello, compreso che non sei in Europa, poi se c'è la qualità in campo e la competitività, diciamo che quello che sperano almeno in Arabia Saudita è che il risultato in termini di spettacolo sia gradevole, no?
Assolutamente
lo vedremo,
sì,
quest'anno.
Infatti quest'anno hanno investito tanti soldi, dunque su Osimhen possiamo stare un po' più tranquilli quantomeno. Tra l'altro Napoli e Osimhen non hanno grandissimo interesse, a meno di cifre ragionevoli, ad accogliere eventuali offerte. Ti chiedo proprio da lontano come stai vedendo il mercato del Napoli. Qua da queste parti si dice che forse l'erede di Kim dovrebbe arrivare, avrebbe già dovuto essere a Napoli, insomma, cioè è un po' in ritardo il Napoli per te.
Ma il Napoli ci ha abituato negli ultimi anni a fare delle cose sempre in maniera oculata, e quindi sono convinto che anche in questa circostanza, anche se non è mai facile rimpiazzare un grande giocatore con un altro, no? Però credo che a parte il risultato fantastico che il Napoli ha meritatamente raggiunto l'anno scorso, anche quest'anno hanno una solidissima base da cui ripartire. Quindi è ovvio che bisogna avere sempre la fortuna di trovare innesti, no, che si vadano a integrare con il resto della rosa, però io sono convinto che anche quest'anno il Napoli regalerà ai suoi tifosi delle grandi soddisfazioni.
E se te andrà ne parleremo insieme tra un po' di tempo. Io ti ringrazio molto per questa intervista, ed è bello anche che un grande competente, un intermediario, un dirigente, un agente di mercato bravo come te rappresenti l'Italia in Arabia Saudita in qualche modo.
Grazie
Nicola, in bocca al lupo, a presto.
Grazie
davvero a Nicola Innocentin, consulente l'Al Fateh in Arabia Saudita, la Saudi League. Noi ci fermiamo qui, stasera dalle 20 alle 21 torna Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano, grazie a Mario Paligione in regia. Adesso c'è DJ Soriani, da parte mia Dario Sarnotare è tutto, grazie a voi, tantissimi messaggi, il seguito che ci date, stasera altri collegamenti anche da Castel di Sangro ovviamente, vi auguro una buona giornata, ci sono Marta Martinez e Gigio Rosa, un abbraccio a tutti.
Marte Spotlight.